Dovete sapere che il Baal Shem Tov andava in giro per i mercati e incontrava la gente, i contadini, la gente semplice, e chiedeva loro come state, solo perché loro possano rispondere Baruch Hashem. E questo Baruch Hashem crea degli angeli. E che angeli, che tipo di angeli crea? Degli angeli perfetti e elevati, tanto quanto la loro sincerità nel dire Baruch Hashem. E quindi il Baal Shem Tov sapeva quanto è importante, quanto è prezioso per i cieli ogni frase che noi formuliamo, e quindi la frase più bella che possiamo dire è Baruch Hashem. Ieri abbiamo letto la parasha di Itro, questo sacerdote, questo papa di Midian, che aveva fatto prova di tutte le avodasarà, di tutte le idolatrie che c'erano, ma non è riuscito a sentirsi appagato, fino a che non ha conosciuto Hashem, il salvatore del popolo, e quindi è arrivato nel deserto e tutta la storia. E lui che cosa ha detto? Vayomer Itro Baruch Hashem. Itro ha detto Baruch Hashem, e lui ha meritato di avere il titolo della parasha più importante della Torah, la parasha dei 10 comandamenti, con il suo nome, la parasha di Itro. In realtà non era lui il primo che ha detto Baruch Hashem, il primo era Eliezer, il servitore di Avramo. Quando lui è andato a cercare moglie per il figlio del suo padrone, ed è arrivato a Haran, e lì tutta la storia che ha incontrato questa ragazzina, Rivka, eccetera, eccetera. Lui è la prima volta che abbiamo la testimonianza di qualcuno che dice Baruch Hashem. Però da qui abbiamo imparato quanto è importante la parola Baruch Hashem. È la, senza volerlo, l'introduzione alla lezione di questa sera, perché stasera spiegheremo l'importanza della parola, l'importanza della nostra azione, e tutto quello che noi facciamo ha un riflesso nei mondi superiori. Ieri abbiamo letto in sinagoga l'Haftarah più bella dell'anno. C'è chi dice che è questa, c'è chi dice che è quella della festa di Shavuot. Sono due Haftarot, vuol dire due brani dei profeti. Ai tempi quando i greci siriani sono venuti in Israele, hanno vietato la storia di Hanukkah, hanno vietato lo studio della Torah. Quindi cosa hanno fatto gli ebrei in quel periodo? Non potendo studiare la Torah, leggevano una parte dei profeti che era molto simile a quella della Torah. Dato che questa cosa si è protratta per un periodo, i Chachamim hanno detto: ce la portiamo avanti. Ogni volta che leggiamo la Torah di Shabbat, alla fine leggiamo una parte dei profeti che hanno letto ai tempi in cui erano sotto la minaccia e sotto dei decreti crudeli, e quindi ci portiamo avanti per ricordare sia i profeti e anche per ricordare i momenti difficili i quali siamo riusciti a superare. Quindi nell'Haftarah di ieri abbiamo letto la profezia di Yeshaya, che dice che si è ritrovato in mezzo agli angeli. E racconta come sono gli angeli. Dice: gli angeli avevano sei ali, shesh kenafaim le'echad, sei ali a ciascuno, bishtaim yechase panav, con due ali si copre il viso, quindi il busto e il viso, bishtaim yechase raglav, con due ali si copre le gambe e i piedi, ubishtaim yeofef, e con due ali vola. Commentatori ci rivelano il motivo per il quale gli angeli hanno sei ali è perché, dato che loro si trovano davanti al trono di Hashem, e chi si trova davanti al trono di Hashem si sente molto piccolo davanti ad Hashem, per questo motivo loro dall'imbarazzo si coprono il viso. E perché si coprono anche le gambe e i piedi? Per pudore, per rispetto alla situazione in cui loro si trovano davanti al trono di Hashem, quindi vogliono coprirsi completamente. E per questo motivo la Torah e la Halakha dà molta enfasi, molta importanza al fatto che ognuno di noi deve essere cosciente del fatto che è sempre davanti ad Hashem, come dice l'inizio del Shulchan Aruch, Shiviti Hashem Venegri Tamid. È un versetto che ha detto David HaMelech: devo ricordarmi sempre, devo sempre mettere Hashem davanti a me e quindi devo atteggiarmi. Di conseguenza, e così come gli angeli sono sempre in imbarazzo, sono sempre diciamo seri davanti a Kadosh Baruch Hu e vogliono fare tutto per essere coperti quanto più, lo stesso deve essere anche per noi. La cosa bella che abbiamo letto è che loro aspettano il momento in cui noi qua santifichiamo il nome di Hashem, diciamo tre volte Kadosh, 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 Hashem Tzevakot, il Dio delle schiere è tre volte santo, Melocho l'Arz Kevodò, che la sua gloria riempie e completa tutta la terra. Quando gli angeli sentono questa frase, anche loro ricevono il permesso di poter dire questa bellissima frase. E qui mi fermo. Chi vuole approfondire l'Aftarah di Yeshaya? Yeshaya era un profeta che era a livello simile a Moshe Rabbeinu. E quindi abbiamo imparato che tutto quello che noi facciamo in questo mondo ha un risvolto, ha un effetto diretto, ha un riflesso nei mondi superiori. Quindi dire Baruch Hashem è fondamentale per alimentare, perché si trasformi in cibo per gli angeli nei cieli. Detto tutto questo, possiamo un pochino fare una prefazione, un'introduzione all'argomento in cui ci troviamo. Se qualcuno vuole sempre aggiungere qualcosa, fare una domanda, intervenire per qualsiasi motivo, siamo sempre disponibili, anche perché non è giusto farmi parlare per 60 minuti.
Una domanda invece che mi è venuta in mente adesso. Questa cosa degli angeli che si coprono è simile che noi, per esempio, con la Birkat Hamazon bisogna metterci la giacca e il cappello in più, o no?
Allora, David sta dicendo qualcosa che magari non tutti sono a conoscenza, che quando noi ci presentiamo davanti ad Hashem e facciamo una preghiera, o anche la Birkat Hamazon, che è la prima delle preghiere che abbiamo avuto, è la preghiera che Moshe Rabbeinu ha istituito per ringraziare Hashem del pane che ci ha dato, dobbiamo vestirci a modo, in altre parole. Quando una persona si rivolge ad Hashem in canottiera e mutande, sta dicendo: ehi, ciao, come stai? Amico mio, senti, non è che domani mattina mi fai trovare sul
Ma
colle di...
chi lo fa? Dai, dai, non arriviamo a tanto, magari in tuta, ma
Io sono stato Shabbat a tavola, posso dire dove? Dico nel Lazio. Vicino a 100 metri dal mare, eravamo da una famiglia carinissima che ha invitato gli ebrei della zona. Non posso entrare nei dettagli. Ed è arrivato uno in canottiera e mutande e si è seduto a tavola di Shabbat e aveva il cellulare in mano. E quando gli suonava il cellulare, rispondeva davanti a tutti. Questo per dirti che Hashem ha tanti tipi di figli, ma sono tutti figli suoi. Quindi tanto tatto questa persona non aveva, perché era a casa di una famiglia che osservava Shabbat e c'erano delle persone che potevano essere disturbati da questo suo atteggiamento, nessuno ha detto una parola. L'importante è che era lì seduto. Adesso, quando una persona dice: dai, faccio la Birkat Hamazon, va bene, fai la Birkat Hamazon. Se sei in mutande, se sei in canottiera, se sei con le ciabatte. L'importante è che fai Birkat Hamazon, ma se sei un pochino intelligente, se sei un pochino maturo e se sei una persona che capisce le cose, che sai che ti stai rivolgendo davanti al creatore di tutto l'universo, che quando io dico la parola universo, sembra una parola, in ebraico si dice bombastit, una parola così molto rumorosa, in realtà l'universo infinito per Akadosh Baruch Hu è come uno starnuto, perché Perché lui ha creato un universo che non è infinito, chiaramente, ha un inizio e una fine, come tutto quello che è creato ha un inizio e una fine, non lo potremmo provare scientificamente, perché è impossibile provarlo scientificamente, ma noi sappiamo che l'unica cosa infinita è Hashem e tutto quello che Hashem ha creato è finito, quindi anche l'universo è infinito, il creatore dei mondi, il creatore degli angeli, il creatore delle anime, il creatore di tutto, noi ci rivolgiamo a lui direttamente, non come un re in carne ed ossa che ho bisogno di 6 mesi di appuntamento per poter essere ricevuto, se sarò ricevuto, e quando arrivo davanti a lui inizio a tremare e sarò chiaramente vestito a modino con la cravatta e con i vestiti noir, sto davanti a re. Ma qui non stiamo parlando di un re in carne ed ossa che vive 60, 70, 80 anni e poi finisce al cimitero. Qui stiamo parlando dell'unica es vera esistenza, come dice il Rambam, la base di tutte le basi. Così il Rambam inizia la sua opera con queste quattro parole: Yesoda Yesodot. La base di tutte le basi, Ve'amuda Chochmot, è la colonna di tutte le saggezze e di sapere che c'è un creatore. Ed è l'inizio dei 10 comandamenti. Come i 10 comandamenti iniziano con il fatto che ognuno di noi deve comprendere, essere a conoscenza, che è Anochi Hashem Elokecha. Io sono Hashem, il tuo Dio. Da lì quindi possiamo iniziare a capire di che cosa stiamo parlando e chi siamo e dove dobbiamo arrivare, qual è la nostra missione e perché siamo qui, eccetera, eccetera. Ma quando io rifletto sul fatto che Anochi Hashem Elokecha, automaticamente capisco che sto parlando e mi sto rivolgendo davanti al creatore di tutto. In mutande in canottiera non è una buona idea. Non è una buona idea per te. Lui, come padre, perdona tutti, è lungimirante ed è sempre disponibile, ma per te, come fai a presentarti davanti a Kadosh Baruch Hu così, senza tatto, senza un minimo di decoro, un minimo di protocollo. Quindi, come diceva David, i Hasidim specialmente hanno l'usanza di mettere la giacca e il cappello quando fanno la Birkat Hamazon, ma non soltanto la Birkat Hamazon, qualsiasi preghiera. Io avevo un compagno di studi che ammiravo, perché voi dovete sapere che la migliore Segulà in italiano, aia, chi può tradurre questa parola?
È un buon auspicio, ecco.
Diciamo, c'è un concetto che si chiama causa-effetto. Tu fai qualcosa e l'effetto è qualcosa. La segulà è fai qualcosa e ottieni qualcosa. La segulà, causa-effetto. Quindi la miglior segulà per essere in buona salute è quella che qua, è quella di recitare la Berakhah quando si esce dal bagno. Io avevo questo amico, è una Berakhah, sono 6 righe, possiamo tranquillamente.
Asher Yatzar,
Esatto. Ma
Et Adam Bechokhmah.
io avevo questo compagno di studi che quando usciva dal bagno metteva la giacca e il cappello, mano sulla mano, occhi chiusi, in piedi, e faceva così la Berakhah. Wow! Mi faceva venire brividi. Stava ringraziando Hashem che gli organi dentro il suo corpo sono tutti funzionanti. È quello che noi facciamo tutte le volte. Quando Hashem dice fai questo per me, io ti do la salute, io ti regalo una salute di ferro, perché tu sei la persona su cui investire, sai apprezzare, sai capire quello che hai ricevuto, il regalo infinito che è il corpo umano. E quindi lui faceva non solo la Birkat Hamazon, non solo la Tefilah, ma ogni volta che si rivolgeva a lui, giacca e cappello, mani così, ricordo benissimo. Bene, volevo dedicare questa
Rave,
lezione.
mi scusi. Poi ho pensato anche quando Mosè doveva costruire l'altare, Hashem gli aveva detto di non fare dei gradini, non fare nessuna scala, perché quando salisse o scendesse non vedesse le sue nudità.
Bravissima. Bene.
Sì,
Quindi
anche questo.
la Torah ci dà delle chiare indicazioni di come una persona deve atteggiarsi anche nel suo abbigliamento. È vero che i Kohanim avevano dei vestiti in dotazione che sono stati imposti da Hashem, però comunque, dato che avevano dei calzoni lunghi, Dovevano salire sull'altare con una rampa liscia in modo da non dover alzare troppo la gamba, perché alzando troppo la gamba poteva in qualche modo muovere i vestiti più del necessario. E per il rispetto delle pietre che stai calpestando, non dovresti comportarti in questo modo. E lì Rashi dice una cosa bellissima: guardate la giustizia e la autenticità del creatore che si preoccupa del rispetto delle pietre che lui ha creato. E se così dobbiamo comportarci davanti a delle pietre, ragion di più che dobbiamo fare attenzione, dice Rashi, preso dai nostri maestri, quanta attenzione dobbiamo fare nel rispettare il prossimo, perché la pietra non sente e non vede, e comunque Hashem dice: rispetta la pietra, non presentarti davanti alle pietre con déshabillé, ma davanti a un essere umano che lui vede, che lui sente, che lui ha delle emozioni, chiaramente il rispetto verso ogni essere umano deve essere totale. Grazie per questa precisazione.
Questo, se posso dire una cosa, è quello che ci spiegava proprio ieri Rav Levi Shkaikevitz in Eupili, perché lui dice una novità rispetto a Eupili, no? Che prima di amare Rabbi Elazar, amare bisogna dire tre delle halachot. E allora ha spiegato proprio questa cosa, dice, ah, perché loro devono salire, non dovevano esserci gradini? Perché non dovevano così, allora subito mezza ora, ma come? C'erano sotto i pantaloni, no? Per cui anche se salivano i gradini. E ha spiegato proprio questo, dice proprio del rispetto, anche persino delle pietre, del rispetto per cui figurati della persona, no? L'uomo di Hashem, eccetera. Esatto, che bello.
Ma Rav, quando uno sale i gradini, scopre il polpaccio. Per quello certi chassidim hanno il calzetto dentro nei pantaloni, no?
Vero.
Cioè, proprio per non scoprire il polpaccio, perché non si vedeva altro perché avevano dei pantaloni, però scoprivano il polpaccio. Però devo dire che mi ha ricordato mia moglie, quando eravamo a Varna, in Bulgaria, è un posto di mare. E sono venuti al Beit Chabad, che è un Beit Knesset, no? Dei turisti, no, in mutande, no, ma in pantaloncini corti e canottiera. Devo dire che lo shliach di Varna è stato dolcissimo, non gli ha fatto pesare nulla, ma era una persona però molto, molto seria, perché ha aspettato mia moglie, che era l'ultima, l'unica donna che è venuta, per fargli accendere le candele, per far capire quanto ci teneva lui. Però sono arrivati questi, lui non ha fatto niente, e però sono venuti, ecco, coi pantaloncini in canottiera, non mutande, però insomma non era al massimo, ecco.
Da lì si può solo crescere. Si inizia avvicinandosi, venendo, e noi dobbiamo guardare soltanto la parte positiva. Ecco un figlio che torna a casa del padre. Sei venuto vestito come deve essere vestito, sei venuto in mutande canottiere, l'importante è che è arrivato. Quando gli ostaggi sono usciti, dopo così tanto tempo dalla situazione in cui loro si sono trovati, nessuno era lì a guardare come erano vestiti. L'abbraccio coi genitori era un abbraccio sincero e genuino, con qualsiasi vestito. La prima cosa, quando uno arriva da lontano, la prima cosa che vediamo è che la persona c'è. Poi dopo, una volta che ci abituiamo all'idea che la persona c'è, possiamo iniziare a pensare, magari è il caso di dirgli come deve presentarsi, ma piano piano non è così il caso. Mi hai ricordato una bellissima storia che ho letto di un ministro israeliano che per motivi diplomatici si è trovato a Los Angeles e lì cercava una sinagoga vicino all'hotel. Si chiamava questo ministro, un attimo che mi viene in mente. Mi ricordo perfettamente la sua fotografia, il suo nome un po' meno. È stato anche a casa dei miei suoceri in Israele, non mi viene in mente il nome. Ok, lui cercava un Beta Knesset perché era una persona legata all'osservanza delle mitzvot, è entrato in un Bet Chabad e ha pregato venerdì sera. E poi il giovane Rav del Bet Chabad gli dice, non sapendo che lui era un ministro, dice: "Ma dove fai Kiddush?" Dice: "Beh, ho in albergo una bottiglietta di succo d'uva con un po' di pane e una scatoletta di tonno." Dice: "Assolutamente no, tu vieni a casa mia." È arrivato a casa sua e ha visto che insieme a lui arrivavano tanti ragazzi. E c'era una bellissima atmosfera. E la Seudà di Shabbat, il pasto di Shabbat era davvero, lui racconta, indimenticabile. Tutti i tipi di persone, giovani, meno giovani, ognuno con la sua storia. A un certo punto, dice, è entrato senza bussare un ragazzo 25enne, aveva i capelli lunghi fino al fondo della schiena, come si usava negli anni 70, si dice in ebraico rastot, non so neanche come si dice in italiano, le raste, credo, forse si dice così, tu, i capelli così, tatuato, con gli orecchini così, senza neanche salutare, si è seduto a tavola, spostando gli altri. Ha iniziato a riempire il suo piatto di tutto il cibo che c'era e ha iniziato a mangiare senza salutare, senza ringraziare, senza che. E mentre lui mangiava così, il padrone di casa, che era questo giovane Rav, gli portava dell'altro cibo. "Ti piace il succo d'arancio? Ti piace la Coca-Cola? Vieni, hai assaggiato di questo, hai assaggiato dell'altro?" E questo ministro, che era una persona di un certo livello, che ha vissuto in un certo ambiente, seguendo certi protocolli, non riusciva a sopportare la presenza di questo. Date voi un aggettivo a questa presenza, magari siete più bravi di me.
Intruso.
No, non era un intruso, era un.
Allora.
Sì,
Hippie.
era
Sciatto.
chiaramente.
Un figlio dei fiori.
Esatto. Però voglio dire, molto, molto grezzo come comportamento, come così, senza nessun rispetto.
Una presenza un po' ingombrante.
Sì, ecco, anche. Ora, questo ragazzo ha finito di mangiare, si è pulito il viso, si è alzato e è andato via. Quando è uscito di casa, il ministro ha chiesto, perché non mi viene il nome, perché lo conosco benissimo, va bene, ha chiesto al padre di casa: "Ma come fai? Io una persona così l'avrei buttato fuori di casa, ma come fai?" E poi gli portavi anche il cibo e poi lo servivi come fossi te il suo servitore. Ma cosa stai facendo? Allora questo Rav guarda il ministro e gli dice: "Vuoi sapere perché lo faccio? Perché anch'io ero così. Anch'io sono arrivato da lì. E chi mi ha accolto a casa sua mi ha accolto esattamente come io ho accolto questo ragazzo. E quindi vedrai che piano piano anche lui diventerà come me, anche lui accoglierà." Quindi non bisogna mai guardare qualcuno come si atteggia, come si comporta. Che bello, è venuto venerdì sera e si è seduto a tavola, ha mangiato kasher, ha onorato lo Shabbat con il pesce, con la carne, ha bevuto il vino che era kasher, e tutte queste cose sono le cose fondamentali. Per questo è qui. Ora che lui non sappia come si comporta, magari lui ha avuto un passato difficile, magari chissà, possiamo giudicare noi l'altro, no, non abbiamo idea di cosa sia, ma adesso è qua, così com'è, ma è qua, l'importante è che è qua. Come gli ostaggi che escono, perché vi dico gli ostaggi? Perché nel capitolo 46 del Tanya, 46, 6, l'autore del Tanya porta esattamente questo esempio, che quando un padre aspetta suo figlio che esce dalla prigione, lo aspetta per abbracciare il figlio, non per abbracciare come vestito. Chiaramente poi lo porta a casa, lo laverà, gli cambierà i vestiti, ma questo abbraccio, il vero abbraccio è il figlio, non quello che lui ti vuole dare come falsa immagine. Bene. Ora, l'argomento che stiamo trattando è esattamente questo: il fatto che noi ci presentiamo davanti a Hashem, ci rivolgiamo ad Hashem, a volte con la tefilà, a volte addirittura prendiamo Hashem Come si fa a prendere Hashem? Quando tu apri un libro di Torah e studi la Torah, in quel momento tu puoi, se vuoi, prendere Hashem. Fai tutto questo e lo fai perché? Perché vuoi abbracciare Hashem? Ottimo, come dice il Tanya nel capitolo 4, quando il re ti abbraccia o tu abbracci il re, non ha importanza se il re è vestito con un solo vestito o ha addosso 6-7 vestiti, perché il corpo del re si trova all'interno. Ora, Hashem quando ci ha dato la Torah, Hashem si è trasmesso attraverso le parole della Torah. Quindi le parole della Torah sono il vestito nel quale HaKadosh Baruch Hu si trova all'interno. Quindi quando tu prendi la Torah e studi la Torah, automaticamente tu stai abbracciando il re. È vero che nella Torah ti sta raccontando la storia di Yosef con i suoi fratelli e dello screzio che c'era tra di loro, ma in realtà ogni parola della Torah è Hashem che si sta rivelando a te, che si sta esponendo. In qualche modo perché tu possa avvicinarti sempre di più a lui. Questo è il modo in cui noi dobbiamo percepire l'idea dello studio della Torah.
Rav, quando ci mettiamo i tefilim e mettiamo sul dito che dice ti fidanzerò e alla fine conoscerai Hashem, anche quello, addirittura fidanzerò.
Certo, il momento in cui noi ci siamo trovati sotto, ai piedi del Monte Sinai è il momento in cui HaKadosh Baruch Hu si è dichiarato a noi e ci siamo fidanzati ad Hashem. E la Rebbe dice che le tavole della legge è l'anello di fidanzamento che noi abbiamo accettato. In questo modo noi ci siamo dedicati solamente ad HaKadosh Baruch Hu. Così come una donna quando va sotto la Chuppah, sotto la Chuppah, ora noi oggi facciamo in un modo diverso, facciamo il matrimonio, il fidanzamento e il matrimonio alachico insieme sotto la Chuppah. Quindi l'anello lo sposo dà alla sposa non è l'anello di matrimonio, è l'anello di fidanzamento. Il matrimonio è la Berachah dopo. E quindi noi ci siamo trovati ai piedi dei Monte Sinai, HaKadosh Baruch Hu ha preso il monte, l'ha sradicato e l'ha messo su di noi come fosse una chuppah e ci ha dato le tavole della legge che sono l'anello di fidanzamento. Il matrimonio sarà quando arriverà Mashiach. Così come noi sposandoci, non ha senso dire promettiamo o giuriamo, perché non ha senso, perché è così e basta. Diventiamo, ci santifichiamo soltanto uno per l'altra. Oggi, una volta il marito poteva avere più di una moglie, ma la moglie non poteva avere più di un marito, questo è sempre. Quindi la moglie diventa mekudeshet, come infatti lo sposo dice, hareat mekudeshet. Infatti si chiama, il fidanzamento si chiama kiddushin. Santificata a me, così, se così possiamo dire. La parola kadosh viene dalla parola diverso, separato. Quindi dire che una persona è kadosh vuol dire che è diverso dagli altri, che è separato dagli altri. Quando lo sposo dice alla sposa sei mekudeshet a me, significa che da questo momento in poi tu non potrai più essere a disposizione di nessuno in questo mondo, soltanto a me. Questo vuol dire il kiddushin. E quindi nello stesso modo HaKadosh Baruch Hu dandoci le tavole della legge, che è l'anello del fidanzamento, noi abbiamo accettato di essere soltanto per lui e per nessun altro. E questa è, chiamatela una promessa, chiamatela un giuramento, chiamatelo come volete, non deve essere una promessa, così è e basta, e non può essere diversamente.
Scusi, Ra, posso chiedere una cosa? Per cui in
Buonasera e
conseguenza,
bentornato.
grazie, buonasera a tutti. In conseguenza quello che stai dicendo tu, questo significa che noi non abbiamo nessun libero arbitrio, a differenza di quanto pensiamo, perché se siamo consacrati ad Hashem, dobbiamo fare quello che lui si aspetta da noi.
Per rispondere a questa domanda devo prima chiederti se tu hai un problema personale col libero arbitrio o una domanda così teologica.
No, è una cosa che mi chiedo sempre da tanto tempo, qual è la verità? Cioè, io ho l'impressione che non abbiamo libero arbitrio, però siccome tutti dicono che c'è libero arbitrio, allora vorrei capire se c'è o non c'è.
Cioè, nei confronti di Hashem io ho la sensazione che non abbiamo libero arbitrio.
Allora, il libro che noi studiamo si chiama Il libro del Benoni. Il Benoni è una persona che non ha mai lasciato il suo istinto animale avere il sopravvento del suo pensiero, parola e azione. Questo è, in una frase, il libro del Tanya. Io dovrei essere un Benoni, e il Tanya dice nel capitolo 14, ogni persona può, se vuole, essere un Benoni. La domanda è, sono un Benoni? No, perché? Perché ho il libero arbitrio. Se non avessi libero arbitrio, non darei al mio istinto animale la possibilità di allargarsi e di prendersi possesso del mio pensiero, della mia parola, delle mie azioni. La realtà è che noi abbiamo un totale libero arbitrio. Tu dici, nel modo in cui Hashem vede le cose, noi non abbiamo libero arbitrio. Quello che vede Hashem, quello che non vede Hashem non ci deve confondere più di tanto. Quello che io so è che io stasera sto studiando perché ho avuto la possibilità di fare altro, perché sono convinto che qualcosa su Canale 5 da vedere c'è. Esiste ancora Canale 5? Spero di sì.
Sì, comunque c'era la bella partita dell'Inter.
Ok, tu sei interista?
Esatto.
E quindi ce l'hai il libero arbitrio o non ce l'hai? Io non lo so, io non lo so se lo posso dire. Da bambino ho chiesto ai miei fratelli più grandi: noi cosa siamo? E i miei fratelli mi hanno detto: noi siamo interisti. Quindi io sono interista perché me l'hanno detto i miei fratelli, ma non so cosa voglia dire. Posso garantirti che non sapevo della partita stasera. E comunque, quando una persona ha il libero arbitrio sceglie di venire alla lezione di Torah, altrimenti questa lezione non sarebbe tanto importante quanto lo è e non porterebbe così tanta luce in questo mondo quanto lo porta in realtà e non farebbe così tanto piacere ad Hashem quanto lo fa se tu hai il libero arbitrio. Quindi non toglierti dei meriti che hai. Il libero arbitrio ce l'abbiamo e come. Se poi tu mi vuoi dire, vuoi entrare un pochino più profondamente nell'argomento del libero arbitrio e dirmi che non è reale il libero arbitrio, in realtà è immaginario, no, non è immaginario, è reale al 100%. Il fatto che Hashem sa le scelte che tu farai prima che tu le fai non significa che tu non hai scelto.
Grazie.
Tu sai quello che devi scegliere e a volte riesci, a volte no. Altrimenti un capitolo intero della Torah, che Moshe Rabbeinu dice, vedi che io ho messo davanti a te la vita, la vita è il bene, la morte è il male, e scegli la vita, significa che puoi scegliere anche la morte. La morte è inteso non salire sul grattacielo e buttarti giù. Scegliere la vita significa scegliere la vita eterna. Quando una persona si lega ad Hashem, automaticamente, così come Hashem è eterno, anche lui diventa eterno. Se una persona si stacca da Hashem, così come l'impurità di questo mondo è temporanea, diventa temporaneo anche lui perché si è attaccato a qualcosa di temporaneo. È tutto libero arbitrio. Ora, il fatto che Hashem sa già quello che tu farai e deciderai non ti deve confondere. Sai, spesso tu ti trovi in una situazione in cui vedi quello che sta per succedere prima ancora che succede. Giusto? Quando i tuoi bambini erano piccoli, hai visto tuo figlio correre e cadere ancora prima che sia successo, perché hai visto che lui aveva le scarpe slacciate e hai visto che lui camminando stava calpestando i lacci dell'altra scarpa. E hai già immaginato come lui sbatte contro il muro e poi è successo 5 secondi dopo. Ma lui poteva fermarsi. Ora noi abbiamo a volte una profezia a 5 secondi. Hashem ce l'ha all'eternità. Hashem ha creato il tempo, quindi per lui passato, presente e futuro è la stessa cosa. Però il tuo figlio poteva fermarsi prima, dire ah. Ho un problema, ho le scarpe slacciate. Invece lui cosa ha detto? Fa niente, devo correre lo stesso. Ognuno nella vita ha vissuto dei momenti in cui ha visto quello che stava per succedere, ma questo non significa che la persona che la protagonista di quello che stava per succedere non avesse il libero arbitrio. Però
Certo.
non è l'argomento che vorrei affrontare questa sera. Ok, volevo semplicemente dirvi che quello che abbiamo spiegato nelle lezioni precedenti è che una persona può decidere quando studia Torah se abbracciare Hashem o se semplicemente usare la saggezza della Torah per secondi fini. Quindi, se io quando studio la Torah lo faccio perché voglio unirmi con Hashem, abbracciare Hashem, iniziare ad approcciarmi a Lui, comprenderlo, e riflettere sulla sua immensità e infinità, se lo faccio per questo motivo, la Torah che studio diventa spirituale. Se invece io studio Torah semplicemente perché mio papà mi ha detto che devo andare alla yeshiva, ma io non avevo tanta voglia di andare alla yeshiva. Io avrei voluto rimanere vicino a casa. Per andare alla yeshiva devi prendere l'aereo, allontanarti da casa, e tutto questo è difficile per un ragazzo, specialmente quando a casa mangi bene, hai il tuo letto molto comodo e magari in yeshiva non troverai tutte queste comodità. Allora c'è il ragazzo che dice: io voglio andare alla yeshiva a qualunque costo. E c'è il ragazzo che dice sono obbligato ad andare alla yeshiva. Quando questi due ragazzi studiano, uno studia perché suo padre glielo impone e l'altro studia perché è innamorato di Hashem. Specialmente quando un ragazzo si trova in una situazione in cui i suoi genitori non vogliono che lui vada in yeshiva e lui dice no, 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 io non vedo altro futuro se non quello di andare alla yeshiva. E quindi quando lui apre il libro del Talmud e studia, ha un entusiasmo che non riesce a vedere nel ragazzo, nel suo compagno di studio, perché lui è lì perché suo papà gliel'ha imposto. Ora, sono due tipi di studio di Torah completamente diversi nello stesso testo che stanno studiando. Uno crea spiritualità e questa spiritualità crea angeli e crea anche un legame della Torah con Hashem, e l'altro invece studia, ma quello che ha studiato rimane lì. Stiamo parlando di questo. Poi abbiamo anche parlato nelle settimane precedenti di alcuni soggetti che studiavano la Torah per mettere in discussione la Torah stessa. Potete andare su YouTube e cercare tante persone che fanno delle lezioni con le quali loro cercano di mettere in discussione le spiegazioni dei Chachamim. A noi queste cose non ci fanno né caldo né freddo perché sono dei brutti ignoranti che non sanno quello che dicono, ma esistono anche oggi, non esistevano soltanto 2000 anni fa. E questo è il motivo per il quale noi abbiamo 19 benedizioni nella Amidah e non 18, perché hanno dovuto fare una benedizione per dedicare a loro una benedizione in cui Hashem scagli la sua ira su di loro, perché erano delle persone malvagie, delle persone meschine, delle persone pericolose. Perché cercavano di far cadere, di far allontanare i figli dal proprio padre. Detto tutto questo, vorrei fare la cosa giusta, leggere il testo, che è la cosa più bella che c'è, leggere le parole dell'autore del Tanya, anche se non sono in lingua originale, ma è bellissimo lo stesso. Ok, io rileggerei dall'inizio velocemente perché siamo comunque all'inizio del capitolo, anche se l'abbiamo già letto. Mi fa comunque piacere velocemente rileggerlo. Ok, siamo all'inizio del capitolo 40 e in questo capitolo l'autore del Tanya segue direttamente l'argomento del capitolo 39 che dice che in che modo bisogna studiare Torah. Quindi se uno ha studiato Torah senza avere l'intenzione giusta, quella di unirsi con Hashem, quello di capire che la Torah è la parola di Hashem. Infatti, la prima parola dei 10 comandamenti è Anochi, che significa io mi sono scritto e mi sono consegnato a voi. Studiatemi, imparatemi, comprendetemi. Cercate di avvicinarvi a me e io vi ho dato lo strumento per farlo. Quindi la Torah è lo strumento con il quale noi possiamo unirci con Hashem. Cambiare il nostro modo di pensare. pensare come lui, volere come lui, avere gli stessi piaceri che lui ha, avere lo stesso tipo di comportamento, di atteggiamento. Lui è una persona misericordiosa, lo devo essere anch'io. Come faccio a essere misericordioso? Io sono una persona molto severa, studio Torah e vedo come Hashem si comporta anche con quelli che l'hanno rinnegato. Hashem è sempre e continuamente, costantemente generoso e benevolo. E così come lui è generoso, anch'io devo essere generoso. E così tutto quello che io inizio a imparare di come Hashem è, devo diventare come lui. E così inizio ad allacciarmi come una cerniera ad Hashem, con Hashem in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi livelli, in tutti i suoi strumenti, chiamiamoli Sefirot, come vi ho spiegato la settimana scorsa. Bene, riga 3. Tuttavia, finché non si è studiato nuovamente l'argomento come scopo a se stesso, devo studiare Torah perché devo studiare Torah. Questo vuol dire scopo a se stesso. Lo studio non sale nemmeno alle 10 Sefirot che splendono nei mondi della formazione e dell'azione. Prima vi ho fatto l'esempio di due ragazzi che studiano in Yeshiva, uno pieno di entusiasmo, l'altro svogliato completamente, forzato dai suoi genitori. Ora, quello che studia con entusiasmo, la Torah che studia, si trasforma in spiritualità, in angeli, in mitzvot, in livelli superiori, in cibo per i mondi superiori, in cibo per gli angeli. L'altro studia Torah, ma la Torah che studia non cade nell'impurità, perché non è che lui studia Torah per scopi impuri, per secondi fini, perché vuole diventare intelligente, quindi usa la Torah per diventare intelligente. Io voglio, sapete che c'è gente che insegna la Kabbalah. Tra loro e la Kabbalah non ci azzecca niente, ma siccome loro vogliono guadagnare dei soldi, e quindi un argomento che interessa molto la gente che è molto annoiata è la Kabbalah, quindi io studio Kabbalah per insegnare Kabbalah e divento famoso e divento ricco. Quindi chi usa la Torah per questi scopi, Hillel HaZaken dice chiaramente nel primo capitolo del Pirkei Avot, è punibile con la morte. Chi usa la corona della Torah per se stesso si autocondanna a morte. È gravissimo usare, ma c'è chi lo fa. Vai a dirgli che la Torah non è stata rivelata per questo motivo. Non è per te la Torah, perché tu possa usarla come uno strumento per fare i tuoi comodi. La Torah ha uno scopo spirituale elevatissimo, quello di elevare il mondo, elevare te, elevare la tua anima, connetterti e unirti con HaKadosh Baruch Hu. Questo è uno degli aspetti della Torah. Se non l'hai fatto, e l'hai fatto per questi secondi fini, hai portato la Torah nell'impurità. Se invece tu non hai avuto questo cattivo atteggiamento nei confronti della Torah, semplicemente ho studiato perché non potevo fare altro, i miei genitori mi hanno imposto. Quindi la Torah non si trasforma in spiritualità, ma non scende nell'impurità, rimane lì, fluttua lì dov'è. Adesso spiega dove. Nel mondi della formazione e dell'azione, perché non sale in questi mondi, ma dove rimane? Leggeremo fra qualche riga. Infatti le Sefirot appartengono alla divinità. Quindi la Torah che tu studi deve arrivare alle Sefirot. Le Sefirot sono i livelli spirituali nei quali si riveste Hashem, e di esse si veste, e ad esse è unita la luce stessa del benedetto Ein Sof. Hashem si unisce con le Sefirot, e la Torah che tu studi e le mitzvot che tu fai devono unirsi alle Sefirot. Ma se lo fai nel modo sbagliato, quindi senza timore ed amore, riga 10, non si può salire e presentarsi al cospetto di Hashem, come sta scritto nei Tikkunim. Quindi cosa succede con questo studio di Torah? Dice a riga 12, ma tale studio si innalza fino alle Echalot. Alle Echalot vuol dire Dante li chiama i gironi, non lo so come li chiama Dante, e alle dimore poste al di fuori dei mondi. Quindi non diventa spiritualità, ma diventa un angelo. Quindi io sto studiando Torah, la Torah che studio, ogni parola che dico, ogni pensiero che ho e ogni azione che faccio crea un angelo. Quanto spirituale sarà l'angelo dipende da te. Quanto bello sarà l'angelo dipende da te. Fra qualche riga dirà una cosa fondamentale. Infatti, Rabbi Chaim Vital di benedetta memoria scrisse nelle Porte della Profezia, è una sua opera, Shara Nevuah, capitolo 2, che dallo studio della Torah senza Kavanah, quando tu studi Torah senza la giusta intenzione, hanno origine angeli del mondo dell'azione, il mondo basso. E tutti gli angeli hanno sia sostanza sia forma. Settimana scorsa ci siamo fermati qui spiegando cosa vuol dire avere sostanza e avere forma. Oggi vi faccio un altro esempio. Ascoltatemi un pochino, è un esempio semplice e facile che tutti noi possiamo capire. Purtroppo ci sono delle persone, specialmente dopo una certa età, che possono, chas ve shalom, che Dio non voglia, che Dio ci allontani da questo tipo di malattia, una malattia che si chiama Alzheimer. Che cos'è l'Alzheimer? È una malattia degenerativa che sempre di più la persona che subisce questo tipo di malattia non riesce a connettersi col mondo che lo circonda. Quindi purtroppo ho una lontana parente che non è neanche tanto anziana che ha questa malattia in modo molto grave. Ed è veramente, veramente triste, perché è una persona che ha un marito, dei figli e dei nipoti, ma quando vanno a visitarla, perché bisogna andare a visitare la mamma, bisogna andare a visitare la nonna, si sa che si va a visitare un corpo senza anima, perché vai da qualcosa che ha una forma ma non ha una sostanza. È triste. Però purtroppo esiste, ci sono le cliniche che curano questo tipo di malattia e magari c'è questo momento, questo attimo di lucidità in cui la madre riconosce la figlia e questo vale oro, argento e diamanti. Questo momento di lucidità in cui si vede negli occhi di questa persona affetta da questa malattia che riesce a riconoscere, riesce anche a chiamare per nome. E lì è un momento molto molto forte, molto emozionante. Lì non c'è forma, c'è sostanza. Ti dimentichi tutto il resto, in quel momento tu sei concentrato al fatto che la mamma ti ha riconosciuto. Invece ci sono dei momenti in cui purtroppo è completamente persa, ha uno sguardo vitreo nel vuoto, tu vai, la abbracci. La tieni stretta la mano, cerchi di parlare, ma stai parlando con un corpo senza anima. In realtà l'anima c'è, ma è completamente disconnessa. Ora immaginate che noi creiamo degli angeli affetti da forme gravissime di Alzheimer. Perché devo dire questa cosa? Perché quando io faccio una mitzvah, e non mi sono neanche accorto di averla fatta. C'è la forma, ma non c'è la sostanza. Avevo già detto diverse volte, nel Shulchan Aruch, il libro nel quale noi troviamo tutte le norme, tutte le regole della vita ebraica, si fa riferimento a una circostanza in cui tu non ti ricordi se hai fatto una benedizione o non l'hai fatta. Non ti ricordi se hai fatto la Birkat Hamazon o non l'hai fatta? Chiaramente, se tu hai fatto la Birkat Hamazon, è una Birkat Hamazon con una sofferente di Alzheimer ai massimi livelli, perché tu non ti ricordi se l'hai fatta, quindi non c'era nessuna sostanza. Ora, se tu invece hai fatto la Birkat Hamazon con un entusiasmo, qualsiasi berakha, qualsiasi mitzvah, qualsiasi. L'hai fatto con un entusiasmo al 100%, tu non hai creato forma, hai creato sostanza, ma questa sostanza deve avere una certa forma, ma quello che conta è la sostanza. Ora, i malachim, anche gli angeli, hanno forma e sostanza, dipende da te, se questi malachim avranno solo forma o al 100% sostanza. Quando si incontra una persona cara, quando si incontra il papà dopo tanto tempo e si dà un abbraccio al papà, non c'è forma, c'è solo sostanza. Quando il papà chiaramente è lucido, è in grado di comunicare e connetterti con te. Ci sono invece circostanze, ad esempio quando andavamo dal Rebbe, nessuno sta lì a guardare, il Rebbe ha messo questo, questa cravatta, Rebbe vuol dire la luce, vuol dire la saggezza, vuol dire la presenza della Shekhinah, era tutta sostanza. Invece, quando incontriamo una persona che tanto non ci fa piacere incontrare, hai visto le scarpe che ha messo? Hai visto come si muove? Ma cosa stai guardando? Cioè, stai parlando di una persona, ma tu stai guardando soltanto la forma. E lì noi purtroppo cadiamo e ci perdiamo continuamente. Ma in realtà quando noi studiamo la Torah, facciamo una mitzvah, ci rivolgiamo ad Hashem nella tefillah, dobbiamo ricordarci sostanza, altrimenti stiamo creando un angelo che poi tutti gli angeli che noi abbiamo creato sono, come viene detto sempre nel Pirkei Avot, sono i nostri difensori. Quando dovremmo presentarci davanti al Tribunale Celeste, sia che Mashiach non arriva e quindi dopo 120 anni dobbiamo cambiare piano, sia che Be'ezrat Hashem Mashiach arrivi presto, anche quando arriva Mashiach siamo giudicati, dovete sapere che quando arriva Mashiach tutti si alzeranno, tutti quelli che hanno vissuto in questo mondo si alzeranno, poi verranno giudicati tutti quanti. Quelli che non meritano di vivere i tempi di Mashiach rimoriranno per l'eternità con un imbarazzo, una vergogna, un'umiliazione inimmaginabili. E quelli che invece meriteranno di rimanere vivi per l'eternità con i tempi di Mashiach potranno godere di questa realtà, di questa luce, di questa epoca. Però dovete sapere che tutti saremo giudicati, quindi così o così saremo sempre giudicati. Ora, chi sarà il nostro avvocato difensore? L'angelo che io ho creato. I milioni di angeli che io ho creato. Immaginate che io mi faccio accompagnare in tribunale da un avvocato difensore con l'Alzheimer, che tu non sai se lui quando deve parlare perché il giudice gli dà la parola, se tu non sai in quel momento se lui si alza e guarda tutta l'aula con uno sguardo perso completamente, oppure sa esattamente quello che deve dire, sa esattamente quello che deve fare per poterti scagionare. Questo
Ah,
è
sì. Ah,
sì.
scusi. Pensavo avesse visto che avevo alzato il dito. Quando lei parla di tutti, intende tutti gli ebrei e basta. O tutti, tutti.
Tutti, 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 tutti. Perché che differenza c'è? Le altre nazioni non devono rendere conto delle loro azioni? Nel Talmud si parla di.
No, 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 figuri, io poi sono una convertita, sono ben felice di quello che mi sta dicendo. Vuol dire che anche la mia famiglia, cioè, non è proprio persa, insomma. No, 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 era solo perché ho sentito dire
Perché
invece altre cose.
comunque rendere conto delle nostre azioni è una cosa pesante, è pesante, ma è la realtà, quindi dobbiamo comportarci adeguatamente, perché sapendo che lì sarà il nostro. Alla fine tu puoi arrivare all'aeroporto, un esempio stupido, arrivi all'aeroporto, compri il biglietto in prima classe, ti godi il viaggio, hai fatto il shopping alla duty free, hai bevuto la spremuta, hai viaggiato bene, poi alla fine ti ritroverai tutti insieme, uguali, tutti quanti davanti alla dogana. Il passaporto è valido, hai il visto, hai fatto il visto, non hai fatto il visto, sei già stato negli Stati Uniti, hai commesso un reato negli Stati Uniti. Tutti quanti, da chi ha viaggiato in prima classe all'ultimo poveraccio, tutti uguali, non ci sono privilegiati. E quindi era un esempio. Allo stesso modo, abbiamo viaggiato, ci siamo goduti il viaggio, abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare, ma alla fine dobbiamo rendere conto.
Rav, ma nella parasha di Vaishanan,
Scusami, però volevo dire una cosa prima.
ah.
Me la dimentico, cioè, perché ne parlavamo ieri dell'autore della Mishnah, si chiama Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh era uno dei pochi che ha meritato sia la Torah che la ricchezza. Hashem normalmente non dà entrambe le cose. Hashem dà o la ricchezza o la Torah, però alcune persone nella storia hanno meritato sia la Torah che la ricchezza, ma la ricchezza dell'autore della Mishnah, Rabbi Yehuda HaNasi, chiamato Rabbeinu HaKadosh, era una ricchezza fuori dal comune. E il Talmud si dilunga nel raccontare la ricchezza di casa sua. Lui aveva principi a casa, Antoninus, non so se era Antonino Pio o qualcun altro, comunque Antoninus era il suo grande amico, il governatore dell'Israele dopo la distruzione del Secondo Tempio. Perché lui aveva un debole per gli ebrei in Israele, li proteggeva, eccetera, eccetera. Cosa dice il Talmud? È la prima pagina del Talmud che ho studiato quando sono arrivato in Yeshiva, per quello che me la ricordo. Trattato Ketuvot, pagina 103. Non perché sono un fenomeno, semplicemente è la prima pagina del Talmud che ho studiato in Yeshiva. E lì racconta l'ultimo giorno di vita. E lui prima di morire ha alzato le mani e ha detto: Hashem, sei testimone che io di questo mondo non ho tratto nessun godimento. Ed è entrato anche nei dettagli. Anche fisicamente. Ma come? Una delle persone più ricche, una delle persone che ha il suo tavolo, dice il Talmud, non mancava mai il rapanello né d'estate né d'inverno. Ora noi nel 2025 con la globalizzazione sappiamo che possiamo avere le arance di inverno e di estate, le fragole in inverno e in estate, ma a quei tempi non esisteva. Era così ricco che lui poteva permettersi tutto. E lui viene a dirci: non ho goduto di questo mondo neanche col piccolo dito, così ha detto. E quindi capiamo che lui era veramente Kadosh, veramente merita il titolo Rabbeinu HaKadosh, quello che ha scritto l'opera della Mishnah. Perché? Perché in questo mondo in realtà non siamo qui per godere, siamo qui per un altro motivo molto più elevato, molto più nobile, ma ci perdiamo. Come dicevo prima con Silvano, abbiamo libero arbitrio, possiamo scegliere se godere questo mondo oppure essere concentrati su quello che è in realtà la nostra missione in questo mondo. Chiusa la parentesi, David, ti ascolto.
Ah, perché appunto mi collego a quello che ha detto Yehudan, sì, perché proprio nella Parashah Vaikanan si dice che Hashem ricompensa i Reshaim durante la vita, proprio per togliergli la possibilità dell'Olam Habah.
Vero.
Infatti lui probabilmente Yehudana sì, si riferiva a questo. Io non ho goduto niente in questa vita. Io sono per l'Olam Habah.
Sì, però è molto difficile mangiare un piatto di lasagne con la besciamella e non godere. È molto difficile. Ricordo. Io ci ho provato una volta nella mia vita. E voglio dirvi che l'essere umano è in grado di fare questa cosa. Vi spiego il mio problema. Io, quando ero in Yeshiva in Canada, il cibo, diciamo che non era di mio gradimento, per dirlo in modo così tranquillo. Vi devo spiegare. Io sono cresciuto in una famiglia di ebrei marocchini. Ora, la cucina marocchina è molto molto buona e Baruch Hashem, mia mamma, che Hashem le dia lunga vita e buona salute, sa cucinare molto bene. Quindi fino all'età di 13 anni che ero a casa, per me era normalissimo mangiare molto bene. In più, dall'età di 11 anni, io seguivo mio papà perché mio padre era responsabile della kashrut, dei matrimoni, dei catering, e quindi l'Hotel Quark, l'Hotel Brun, chi si ricorda, l'Hotel Michelangelo a Milano, tutte queste. E lì chi cucinava? I grandi chef. Quindi tra casa e questi grandi chef, io veramente ero abituato a mangiare bene. Poi mi hanno catapultato in una yeshiva. E tra il cibo di casa e il cibo della yeshiva, non so se potevo chiamarlo cibo. Il problema è che avevo fame. Quindi, studiando il Talmud, studiando Rabbeinu HaKadosh, studiando la Hasidut, ho scoperto che l'essere umano può. Quello che vi ho accennato settimana scorsa può dare peso alla sostanza e non alla forma. Cosa significa la sostanza e non alla forma? La sostanza è che tu devi mangiare perché devi essere in buona salute. La forma è il gusto, come il piatto ti viene presentato. Mi ricordo che ero talmente scioccato. Ero un mese con mio fratello più grande e sono entrato nella mensa e ho preso un piatto e ho detto a mio fratello: cos'è questa roba? Cioè, non, ero un ragazzino di 13 anni, veramente difficile. E mio fratello mi dice, questo è porca con contorno di ria. Per chi di voi ha capito quello che ho detto. Porche ria. Chiudi gli occhi e mangia. E per me era veramente, veramente traumatico. Ora, quello che è successo è che c'era il martedì sera, la cena, io dovevo tappare il naso e passare per la mensa e scappare in camera e mangiare pane e acqua, perché era meglio pane e acqua che quello che... Era così. Io ho problemi col cavolo. E quella sera lì c'era il cavolo cotto in un certo modo che davvero solo l'odore mi faceva star male. Però tutti i martedì sera io andavo a dormire affamato. E non va bene, perché mercoledì devo dare il meglio di me nello studio. E quindi mi ero preparato psicologicamente, mi ero studiato una, come si chiama? Un Ma'amar di Hasidut, come si dice in italiano, un
Discorso cassidico,
insegnamento,
sì. Un
come si può dire in italiano, non lo so,
discorso cassidico.
un discorso di Hasidut molto profondo e l'avevo imparato a memoria e nella mia mente c'era solo quello. Quindi io scendevo le scale come un robot, mi sono messo in fila, ho preso questo piatto e non pensavo a quello che stavo facendo, pensavo soltanto com'è. Allora, la Yud del nome di Hashem che scende in questo mondo si unisce con la Aleph e crea un'unità tra i mondi superiori e questo mondo con la Yud e la Aleph, perché sono i due nomi. E io pensavo a queste cose e pensavo al fatto che durante la creazione a Kadosh Baruch Hu, cose che non c'entrano niente col piatto che, ma a un certo punto ho scoperto che ho finito il piatto. Ed ero sazio e non è successo niente. Potevo mangiare anche quella porca con contorno di ria, potevo mangiare anche quello. Ed ero abituato alla forma, ma in realtà a casa mia, chiaro, i miei genitori mi hanno cullato e mi hanno, in ebraico pincuoti, mi hanno, come si dice, coccolato e viziato, e quindi volevano darmi il meglio del cibo. Ma in realtà vedere gli altri ragazzi che mangiavano tranquillamente creava invidia. Voi potete mangiare, io non riesco a mangiare perché avevo dato troppa importanza al gusto e alla forma del piatto e non alla sostanza. Che alla fine la verdura e il riso e quello che c'era lì era esattamente quello che avevo bisogno per poter avere un mercoledì in buona salute, ma io ero bloccato con è difficilissimo. L'ho fatto una volta nella mia vita e non credo di esserci riuscito una seconda volta, è difficilissimo, ma i tzaddikim per loro è sempre così. Quindi Rabbeinu HaKadosh sì, ha mangiato, sì, ha bevuto, sì, ha vissuto in questo mondo, ma lui non c'era. Se tu gli chiedi hai mangiato, lui doveva pensare, aspetta, ho mangiato. A me mi devi chiedere se ho fatto Birkat Hamazon, perché non mi ricordo se ho fatto Birkat Hamazon. Mangiato, certo che mi ricordo che ho mangiato, c'erano le lasagne con la besciamella, fatta da uno chef stellato, altro che se ho mangiato. Ho chiesto anche il bis. Lì io c'ero completamente, ho vissuto completamente la cena, e l'antipasto, il primo, il secondo, e l'insalata, come si chiama, la proposta dello chef, e qui e l'altro. Tutto mi ricordo, Birkat Hamazon, non mi ricordo se ho fatto Birkat Hamazon. Il tzaddik lavora al contrario. Infatti nel Tanya abbiamo studiato nel capitolo 29 che portava Hillel HaZaken, che dice che quando doveva andare a mangiare diceva devo andare a fare l'elemosina con il mendicante. Chi di voi si ricorda? Abbiamo studiato 3 anni fa o 4 anni fa. Chi è il mendicante? Il corpo che mendica cibo. Io non sono qui mica per dare da mangiare al mio corpo, io sono qui per un altro motivo, però ogni tanto sentiva che il corpo mendicava, dammi qualcosa, dammi qualcosa, ok, allora devo andare a fare tzedakah con un mendicante che è il corpo. Così lavorano i tzaddikim, noi non siamo a questo livello, però chiaramente abbiamo la possibilità nello studio della Torah e nelle mitzvot che facciamo di metterci sostanza più che forma. E quindi creare degli angeli in buona salute, degli angeli senza Alzheimer, degli angeli che sono molto reattivi e molto coscienti per poter dare a noi la possibilità di essere poi accompagnati bene e difesi bene per l'eternità. Detto questo, la vostra presenza questa sera è stata veramente piacevole. Volevo ricordare a chi segue la lezione su YouTube di mettere un like, di scrivere un commento in modo che YouTube riconosca questa lezione come una lezione che può essere interessante anche per altre persone. E Bezrat Hashem, come diceva Ravrodal, così Hashem è contento.
Amen.
Shavua
Grazie.
Amen.
Shavua Tov.
Amen.